ladies and gentlemen, Blondie and Cooley, now here.
Buonasera a tutti, siete su Radio Bandiera Nera, noi siamo London Calling, io sono Davide, con me ci sono le colonne portanti, i soliti, immarcescibili, prima di tutto la regista, molto rilassata ultimamente, la nostra Alessandra che salutiamo.
Ciao a tutti, come sono molto molto rilassata, assolutamente sì.
Esatto.
Spero di arrivare a domani che non mi scoppi il cuore prima.
Siamo sotto concorso.
Sì.
Lo so. Come si dice? H-I, no.
Agitazione.
ICAB, non ACAB, ma ICAB. Vabbè, comunque
no?
Mi sono introiato subito. Ma salutiamo prima di tutto il nostro, anzi, dopo di
il
tutto,
principe dei Chappi,
il principe.
Sono
dove sei?
Da 16 anni, finalmente, cioè anagrammando il 16, poi capite l'età nostra, più o meno. E siamo qua, siamo diventati un po' di tutto, siamo un fritto misto. Storie che partono da lontano, finalmente bypassiamo sti mods e rockers che non se ne poteva più e andiamo sul lato oscuro delle comunità, forse nemmeno comunità, no, anzi, non solo comunità.
Tribù, delle tribù.
Comunità giovanili, mi sono sbagliato perché pure lì mi sono un flashback... anni 90, diciamo, come le chiameremo? Tribù.
Ma neanche classi, sottoclassi, non si sa. Insomma, dove siamo? Siamo nei Council Estates, no? Siamo nelle Council
sì.
Houses.
Perché... poi ci sto per davvero, tra l'altro.
No, vicino, sì, testa è una favola. Lasciamo stare.
Diciamo.
Comunque no, abbiamo deciso di parlare un po', non tanto di tribù o di sottoculture, ma di definizioni che vengono date a certi gruppi umani, più o meno azzeccate, in tutta l'Inghilterra, dal nord all'ovest, all'est, insomma, e a Londra soprattutto. È interessante fare anche un ragionamento, se vogliamo, sociologico, no? Perché sono va un po' al di là, perché sono termini che più o meno vogliono dire tutti la stessa cosa, quindi gente poco istruita, che magari ha una situazione economica non buona, flirta con ambienti criminali, è fissata con le marche, con l'apparire, eccetera, no? Tutto questo si può più o meno, con alcune differenze, anche geografiche, riassumere circa il tipo umano del quale parleremo oggi. Ragionamento importante magari da fare all'inizio, ok? Mentre noi, io il principe soprattutto, insomma, quelli della nostra generation, erano abituati a vedere le distinzioni tra gruppi umani, tribù, sottoculture, chiamate come volete, su base calcistica, quindi definizione, cioè gruppi ben definiti che avevano una fede, diciamo, o etnica, chiaramente, quella è la storia del mondo, oppure politica, Savasandir, che poi comprendeva anche differenze di gusti, di looks, eccetera. E poi anche chiaramente musicali, no? Le famose sottoculture anni 70-80, mozza e rock, che abbiamo ammorbato per parecchie puntate. Invece adesso si è tornati tipo una classificazione di tipo classista, nel senso che vengono identificati dei gruppi in base al loro livello di istruzione, mentre magari nei mods, nei rockers, ma anche nella politica o nelle curve tu trovi comunque uno accanto all'altro il borghese, quello che c'ha i soldi, quello che ha studiato, quello no, eccetera, però sono accomunati da qualcosa di differente. Qui si parla di gruppi umani che sono accomunati da una condizione sociale più delle volte sfavorita, e quindi bassa istruzione per volontà, per condizioni familiari o per oggettive condizioni, insomma, ambientali, con modelli culturali o sottoculturali omogenei, quindi può essere un certo tipo di musica, le trasmissioni TV di un certo tipo, l'abbigliamento, molto molto attenzione all'abbigliamento come status quo, quello che non si può dimostrare nella società lo dimostri su di te apparendo in un certo modo. E quindi è anche un po' inquietante questa cosa, no? Che ci è spostati, vabbè, uno dice abbiamo perso la guerra, si è andati verso la società capitalistica, tutto quello che sappiamo, eccetera, e quindi anche questo tipo di divisioni, c'è stata una frantumazione a livello di interessi comuni che non siano quelli determinati da una determinata condizione sociale o economica o comunque da ghettizzati della società, volenti o nolenti, più che altro nolenti, è vero o no? E qui abbiamo tra l'altro una che opera, la nostra regista è a contatto con certe realtà, volevo avere un suo commento con la realtà, è a contatto più di noi col mondo giovanile per questioni di lavorative, sappiamo che lavora all'Ovra, tutti quanti, no, si scherzano, no? Nel campo dell'istruzione, ma com'è la situazione? È vera, non c'è più questa, cioè la divisione tra gruppi anche di studentielli delle superiori piuttosto che anche più giovani, si è differenziata, magari è rimasta componente etnica per ovvi motivi, però si è differenziata soprattutto dal punto di vista economico, no? Di classista, è vero o no?
Infatti, ma guarda, intanto parto comunque, no, per limitatamente a quello che vedo o che ho visto nelle scuole in cui sono stata, perché poi ogni zona, no, è una realtà magari differente. Però ecco, queste differenze che dici non le noto in realtà, e anzi noto un livellamento e un'omogeneizzazione tra loro, e non in senso positivo, perché hanno fondamentalmente, la maggior parte di loro ha un'ammirazione, una fascinazione che probabilmente deriva anche dalla musica che ascoltano verso il mondo della criminalità o microcriminalità, e problemi in termini di dispersione scolastica, perché comunque la maggior parte gran parte di loro non ha un obiettivo o degli stimoli per continuare, e quindi di fronte magari, no, al brutto voto o alla bocciatura, che per certi versi può anche essere un metodo educativo, lasciano la scuola e basta.
Bene, 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 eh sì, ci sarebbe da dire, da parlare, interessante. Comunque dai, tempi cambiano, ma noi no, quindi è il momento della musica, è il momento di una playlist un po' eterogenea, dai. Proponiamo subito i Chats, da non confondere con i Chavs, dei quali parleremo subito dopo, è vero o no? Però sono, magari gli piacerebbe, sì, sono un gruppo un po' chav, effettivamente, sono una band australiana del 2016, del Queensland, e fanno un rocchetto, dai, interessante. Questo si chiama Pub Feed The Chats, dall'Australia, Down Under, a voi.
Tomato sauce. Can't get enough, I'm begging for more. 'Cause I came here at 5:45, and I ain't gonna leave till I get my fix. All I want and all I need, all I crave is a good pub feed. All I want and all I need, all I crave is a good pub feed.
stop fade.
Eccoci tornati in studio. Dunque, oggi si affronta questo argomento abbastanza interessante, diciamo, è un po' articolato, spazia da una storia che inizia addirittura negli anni, probabilmente nel fine 800, precedente a quello che abbiamo sempre detto riguardo alle culture giovanili. Insomma, noi iniziamo sempre a parlare degli anni 60, anni 50, un po' con i Rockers, un po' con i Mods, però se andiamo un po' leggermente indietro ai Teddy Boys e continuiamo ad andare un po' indietro, arriviamo a Manchester, dove troviamo un gruppo, diciamo, che poi viene definito meglio da quelle che sono le storie addirittura che risalgono al 1800, ovvero in una certa area di Manchester intorno al 1800 abbiamo un gruppo che vengono chiamati Scattlers, non so se avete sentito mai questa terminologia. La prima ipotesi praticamente di connessione tra questo gruppo che si chiama Scattlers e quello che poi verrà definito molto più tardi Scallis, anche questo forse è un termine nuovo, tipicamente del territorio appunto dell'area di Manchester, è in una persona che si chiama Alex Pearson, ed era appunto intorno al 1880 uno di questi teppisti criminali che vengono chiamati appunto Scattlers, a capo di una gang oppure comunque facente parte di una gang, ed è forse uno dei primi, diciamo, momenti in cui si può identificare questa sorta di gruppo nascente che poi verrà ricostituito, ma nemmeno ricostituito, diciamo che la definizione Scallis è una definizione che non viene soltanto data ma che viene anche scelta. Cioè, a volte cosa succede? Che spesso abbiamo dei gruppi giovanili che si identificano in alcune parole di riferimento, ovvero mods, da probabilmente modernist, anche lì poi è un mezzo mistero se vogliamo, e presumibilmente da quello che chiamavamo nell'ambito appunto musicale la band Modern Jazz Quartet, se non sbaglio, e Rockers, sinceramente non saprei, però forse dalla parola rock, immagino, e in effetti quella di iconografia classica. Nel caso degli Scallis non c'è realmente qualcosa che faccia ricordare immediatamente quello che è lo stile e il look, però grosso modo gli Scallis la parola se la sono un po' scelta, cioè non vengono soltanto definiti ma si autoproclamano a volte Scallis. A Manchester vediamo appunto questa sorta di copia, secondo me, poi tra l'altro, di quello che è invece a Londra stato chiamato il fenomeno dei Chubs, che sono un po' simili, la differenza è un po' sui colori, nel senso che tu di età ginnastica spesso patinate, tipo elettriche, nere, calzini rigirati che coprono il fondo dei pantaloni della tuta, capelli molto corti, cappelli sempre neri, scuri, girati all'indietro, in effetti il colore dominante è un po' nero. C'è una sorta di appiattimento, no, rispetto a quello che invece sono le altre tonalità più vivaci o comunque lo stile più chiaramente deciso, interessante, particolare, originale, quello appunto dei Mods e dei Rockers. Qui ci sono un po', insomma, una sorta di essere più grossolani. Da Manchester, dove abbiamo visto che ci sono state, insomma, delle grosse situazioni negli anni, mi pare, non so, ti ricordi Davide, nel 2010 credo che ci fu questa grossa riot, no, che da Londra poi tutto Liverpool, Manchester, a Liverpool mi sembra quasi Rockstep, eccetera, perché eccetera,
insomma, avevano sparato a un nero in una supposto,
esatto,
spacciatore.
C'è stata questa sorta di scintilla che è divampata in tutta l'Inghilterra con scontri, lootering, quindi saccheggi, macchine rigirate, scontri con la polizia, sono durati settimane. E qui nei video vedi chiaramente chi sono gli Scallis. Poi li vedi anche non soltanto in quelle situazioni là, perché gli Scallis continuano ancora oggi ad esserci, anche se forse in chiave minore. Quindi gruppi di giovani che si aggregano, probabilmente a livello culturale molto basso, molto spesso council houses, quindi insomma case popolari, che aggrediscono chiunque sia probabilmente fuori dal loro giro, no, di conoscenze, quindi gli estranei, vengono targeting, come si dice in Inghilterra, persone che sono appunto fuori dal contesto, spesso derubati, menati, senza motivo, eccetera, eccetera. È un fenomeno, insomma, dilagante. Comunque l'inizio, diciamo, potrebbe essere verso la fine degli anni 90, che andiamo a trovare a Londra. A Londra appunto col fenomeno dei chaps, la cui terminologia è abbastanza sconosciuta, cioè nel senso l'origine, intendo dire. La parola chap potrebbe avere un sacco di origini. Addirittura sembra una parola pure zingaresca, cioè romani, come si dice in inglese, perché cioè non romani di Roma, ma romani degli altri. Infatti qui c'è il grosso problema, quando diciamo Roma, dici dove sei, voglio che non ma Roma, ti guardano, dice allora Gipsy, no, Roma, Roma, capitale dell'impero una volta, diciamo. Quindi insomma, chap è comunque una terminologia romani, potrebbe addirittura avere lì l'origine del termine, o altri dicono che chap potrebbe essere l'acronimo, cioè ovvero l'iniziale di un'altra, di un'espressione che sarebbe C per council, H per house e A ovvero and di violence, quindi council, house and violence, quindi chav, plurale appunto chavs. Ed altri invece dicono che l'origine fosse nel modo appunto di vestirsi e di appartenere di un gruppo di giovani che erano in una città piccolissima che si chiama Chaltham, e poi in maniera abbrevativa avrebbero giornalisti, insomma come l'opinione pubblica, avrebbero definito che i chavs sarebbero stati quelli di Chaltham. Insomma, quindi diverse differenze di interpretazione della parola, ma non è tanto importante l'etimologia della parola stessa, ma quanto il look, probabilmente il behavior, no? Il comportamento di questi gruppi. A livello di stile potremmo dire che raccolgono un po' quello che è l'estetica, ovvero l'heritage, la tradizione di quello che sono i casual, se vogliamo, perché in effetti notiamo ancora dei segni distintivi, tutti i gruppi hanno dei segni distintivi, in questo caso noti molto ancora, ricordate, casual, Barberis, Aquascutum, cioè Stone Island, ma principalmente Barberis, a tal punto che la Barberis mi sembra per anni poi rinunciò quasi al proprio pattern, no? quella foggia di stile insomma scorsese, proprio perché era talmente stata abusata da appunto persone che erano legate allo Stato, e poi successivamente da Chaps, che era quasi decaduta, cioè ovvero chi spendeva soldi per avere questa immagine, insomma, per far vedere che insomma c'era Barberis, che insomma sono capi abbastanza costosi, non poteva più poi mischiarsi a quello che invece era quella l'iconografia dei giovani hooligans. E così che al contrario invece per persone che appartenevano a classi sociali basse, livello culturale scarso, gruppi appunto all'esterno quasi della società, il fatto di utilizzare Barberis e altri indumenti di questo stile era appunto una sorta di status symbol, insomma, quindi l'acquisizione di qualcosa di superiore. Tra l'altro l'immagine poi successivamente rinforzata, perché se vi ricordate in un certo periodo c'è anche Kate Moss addirittura, che negli anni 2000 si presenta al proprio matrimonio vestito interamente con Barberis, quindi quella è stata proprio la conclamazione di un marchio che è stato usato pure a sproposito, quasi in maniera coatta direi, sia dalla Moss stessa ma anche da altri personaggi che abbiamo tanto osannato tra virgolette qui, per esempio Liam Gallagher, no? Lo stesso lo vedi tutto con Barberis, Aquascutum e compagnia bella. Ma loro non sono proprio l'iconografia, sono quelli che poi hanno sdoganato quello che appunto i chaps usavano già indirettamente, senza inconsciamente, diciamo. Come si distinguono? Capelli molto corti oppure rasati ai lati con tanto gel sopra, a volte con delle sfumature, per esempio delle, come posso dire, delle definizioni dei capelli con i simboli della Nike, per esempio all'indietro. Questo per quanto riguarda gli uomini. Invece le ragazze hanno spesso e volentieri i capelli tutti tirati all'indietro, dei raccolti poi di coda di cavallo, lasciando poi il viso esposto, diciamo, non coperto dai capelli, ma soprattutto definito da questa demarcazione con linee molto forti, contrasti forti, colori pastello, fucsia, rosa, blu, underliner molto accentuati, tanto oro finto e un immaginario, diciamo, molto molto coatto. Questo lo definiremo noi in giro per Roma.
Esatto, orgoglio coatto oggi, orgoglio coatto britannico. Ne parleremo ancora, ma dopo questa altra pausa, seconda pausa, vedremo un altro pezzo che ci starebbe bene, non lo so, immagino, nella discografia di ogni buon chav. Questi sono i Jolly Roger, da non confondere col gruppo spagnolo che tanto ci piace. Questi sono Cornish della Cornovaglia, è un gruppo di pub rock, loro dicono sì punk rock, perché sono appunto vicini al mare, Cornovaglia, ti sappiamo, posto stupendo, loro sono molto più brutti della Cornovaglia, comunque un bel pezzo divertente recente di quest'anno che si intitola Drunk Again. Questi sono i Jolly Rogers.
That's what we believe in. Drinking like a pirate, living like a heathen. Working when it suits us, that's what we believe in. Drinking like a pirate, living like a heathen. Working when it suits us, that's what we believe in. Drinking like a pirate, living like a heathen. Working when it suits us, that's what we believe in. Drinking like a pirate, living like a heathen. Working when it suits us, that's what we believe in. Drinking like a pirate, living like a heathen. Working when it suits us, that's what we believe in. I got drunk again and I lost all memory of it. I need a peace of mind, but the pieces of my mind are quite hard to find.
Vabbè, ripiglio io e poi te.
C'ho ancora delle cosette da dire sui chat, quindi...
Ok, allora dico due cagate, ripiglio, poi ti ripasso la parola.
Sì.
E poi me la ripassi a me, insomma. Guarda il coso, ogni 10 minuti mettiamo un brano, così dopo ci togliamo dai coglioni. Yes. Allora, 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci qua, un brano insomma motivante, dai, divertente. E, che dire, stiamo parlando nello specifico dei Chad. Prima il principe ha parlato degli Scully, ho detto anche Scullywog, e questi, c'è anche un'altra teoria che derivi il nome, un po' come hooligans, da un nome di una famiglia, di un clan di origine irlandese, gaelica. Che insomma si era fatto riconoscere insomma per spadroneggiamenti e violenze, e poi è diventato sinonimo insomma di un clan appunto di gente di questo tipo. Ma prego Prince, stavi...
Sì, in effetti stiamo parlando appunto di quelli che poi hanno diciamo come dire, personaggi famosi pure che hanno diciamo ereditato, raccolto o rilanciato, se vogliamo, in un'altra chiave di contesto, quello che appunto il look di questi Chaps, se vogliamo. Una delle altre personaggi che forse ti ricorderai, abbastanza famoso, tale Jordan, no? Una diciamo cantante inglese, esattamente, con le forme un po', insomma, abbastanza, come dici, insomma, predominanti, per così dire, chiamata anche Katie Price, tra l'altro, che poi è pure una storia con un famoso artista di arti marziali miste, ed è stato, c'è stata questa grossa love story, eccetera. Anche lì lei sfoggiava, insomma, tutte queste marche che a noi piacciono, ma non piacciono in quel contesto, quindi sono un po' quasi sputtanandole, se vogliamo, se così si può dire. In effetti negli anni 2000, anzi nei primi anni 2000, la parola Chad sembra che sia stata una delle parole più ricercate nei dizionari di lingua inglese. Un po' come per esempio oggi la parola toxic, no? Quindi che c'è questa, insomma, o patriarcato, ecco, oggi proprio l'ultima sarà patriarcato. Quindi, o fascismo pure, no? Perché sono delle parole ricorrenti che vengono sempre ricercate. A quei tempi in Inghilterra la parola Chad è stata una delle quelle più... diciamo comunemente battute su internet. In effetti una parola diciamo associata a quello che è il vocabolario Charles è quella legata invece all'altro concetto, ovvero non so se avete mai sentito parlare della parola ASBO, A-S-B-O, sarebbe anche qui l'abbreviazione per definire un comportamento sociale sbagliato, diciamo. In effetti in inglese si dice antisocial behavior order, nel senso c'è un order che è appunto l'ASBO dato a quelli che hanno antisocial behavior, cioè vale a dire nella Gansett Estate c'è qualcuno che spacca e demolisce tutto fino a che poi la polizia non lo convoca e il giudice dà appunto l'ASBO, per cui questa persona c'ha più una sorta di mini foglio di via, cioè è espulso dal contesto, eccetera. Un'altra particolarità dei Chaps era che poi appunto avendo quasi tutti il problema dell'ASBO, cioè appunto avendo l'antisocial behavior order, avevano comunque anche una forma di controllo, cioè per sfuggire poi alla pena carceraria, anche perché in Inghilterra le carceri sono piene, c'è un sacco di microcriminalità, eccetera. Questi insomma, sono casi di criminalità, ma leggera, insomma, più che altro piccole cose rispetto a tutto quello che accade. E quindi venivano tutti quanti messi con una sorta di, come si dice, una fascia elettronica, diciamo, alla caviglia, che li permetteva il controllo da parte della polizia, quindi vedere dove stavano e dove non stavano. Nonostante ciò, appunto, i Chaps continuavano a girare per le States, la cosa è che non potevano poi uscire fuori magari da un certo perimetro, e comunque non potevano toglierla. Nel momento in cui l'avrebbero manomessa, sarebbe arrivata la polizia immediatamente, perché erano tutte collegate elettronicamente con la centrale di polizia più locale. Quindi, insomma, i Chaps hanno fatto il bello e il cattivo tempo per anni e anni e anni, a tal punto che certe palestre, questa è una cosa molto curiosa, per esempio come la Gymbox, iniziò proprio la propria pubblicità. La Gymbox è un circuito di palestre che nasce negli Stati Uniti e poi viene esportato a Londra, dove la particolarità è che trovano tutti i posti abbastanza insoliti, quindi basement, molto spesso borse di banche che sono state abbandonate, quindi sono posti abbastanza interessanti e surreali per quello che potrebbe essere l'uso di uno spazio per una palestra. E la pubblicità iniziale della Gymbox era proprio legata al fatto che vieni alla Gymbox e impara il pugilato, le arti marziali, perché in effetti c'era box, è inteso sia come box, come scatola, come contenitore, ma anche box perché si faceva molto pugilato e tale box, all'inizio praticamente anche bodybuilding, altre attività. Ma vieni alla gym box per imparare a combattere, a difenderti con i push-ups. C'erano dei film, cioè diciamo dei trailer, dei piccoli shorts, dove appunto veniva visto un tipo che si allenava alla gym box e poi allenava al chub, che normalmente vestiva appunto con cappello barber in testa, pantaloni della tuta dell'Adidas, oppure semplicemente quelli grigi, sai, quelli anonimi, diciamo, senza tanti loghi, ma molto spesso Nike, scarpe ovviamente quasi sempre Nike, mentre le ragazze avrebbero indossato o indossavano comunque tute in ciniglia, quella sorta di vellutino, spesso con colori tipo blu elettrico oppure rosa, e anche lì vediamo appunto che poi c'è una contaminazione, perché molte attrici o attricette dell'industria cinematografica hanno iniziato ad avere quella sorta di look. La cosa interessante è che verso gli anni 2010-2011, insomma, alla fine inizia a scemare il fenomeno diciamo Chubbs, ma soprattutto per un motivo, perché comunque verso la fine degli anni 90 c'è una sorta di cambiamento demografico a Londra su tutti. Poi, come sappiamo, la maggior parte degli stili, a parte credo forse il fenomeno casual, che invece viene a mio avviso anche da Londra, ma soprattutto da Liverpool, dove appunto c'erano delle squadre di calcio più affermate che giravano l'Europa, e quindi portandosi appresso il gruppo degli inglesi che iniziano a conoscere marche diverse, insomma in Germania, in Francia e in Italia. Allo stesso momento il cambiamento demografico, ovvero l'affermazione di gruppi di figli di nuove generazioni di immigrati, giamaicani, somali e compagnia bella, hanno iniziato ad avere questa sorta di prevalenza e danno spazio a un altro tipo di fenomeno, che viene definito, invece non so se l'avete ascoltato, Rodman. Questa è una cosa nuova, ma che è talmente attuale. Il linguaggio delle banlieue, diciamo inglesi, nelle periferie inglesi, cambia da quello che è il cockney tipico della white working class, che inizia a mischiarsi con quello invece che è l'heritage di molte generazioni figli di West Indians, quindi di comunità giamaicane. E quindi vediamo nel patois giamaicano, per esempio, l'incremento di tante terminologie e affermazioni. Quindi si inizia a parlare quello che oggi è conosciuto come MLE, ovvero Multicultural English Accent, un misto tra appunto quello che è il White English Traditional, quindi il Cockney, diciamo, e quello che invece è l'heritage appunto giamaicano, con tante parole patua, a tal punto che inizia proprio un linguaggio, un nuovo gergo che suppongo generazioni antiche non riconoscerebbero più come lingua inglese, perché è completamente tutto cambiato. A questa situazione cosa succede? Che inizia ad esserci un nuovo modo di utilizzare anche i marchi, non è più soltanto come status a livello locale, ma è uno status che cerca di definirsi insieme alla musica, e componente che manca invece ai Chubbs, perché i Chubbs non hanno realmente una propria proiezione o cognizione o conoscenza culturale. Ripeto, i Mods ce l'avevano, i Rockers ce l'avevano, i Daddy Boys allo stesso modo. I Chubbs non ce l'hanno, sentono un po' di tutto, un misto, un pop, techno, house, certamente non rock. E i Rodman invece sono un'interpretazione proprio classica di quello che è l'evoluzione, se così si può interpretare, del chavismo, in chiave però più di successo, perché poi vengono comunque portati da gruppi nuovi, rapper, hip hoppers, e questo si sviluppa intorno appunto agli inizi del 2000, ma c'è il boom nel 2010 e ancora oggi, insomma, vediamo tantissimo, soprattutto nel quartiere dove è stato formato tutto questo a livello musicale, Brixton. A Brixton iniziano con due gruppi musicali, che poi non sono soltanto musicali, anzi sono due gruppi come gang locali che poi diventano pure musicali.
Esatto, sì, sto facendo un segno per dirgli che forse è il momento di fare un'altra pausa musicale e poi riprendiamo al volo, perché insomma è intriguing, intrigante. Cosa proponiamo? Proponiamo un grande classicone facciamo un salto negli Stati Uniti, agli dei della Psychobilly. Sono i Cramps, fondati, gruppo storicissimo, fondato nel 75 fino al 2009, hanno calcato le scene. Qui c'è Poison Ivy, cantante, fondatrice del gruppo, ma in questo caso anche cantante, che ci propone un pezzone loro classico, si chiama Get Off the Road. Questi sono Poison Ivy and the Cramps.
Hey, who the hell do they think they are?
They're just a bunch of girls.
We are the Hellcats, nobody likes. Man eaters on motorbikes. We on this road, say you better get lost. When they hear the roar of our cut out exhaust, fuck off, or you will find that you have blown your mind. Get off the road. Get off the road. We know a man is made out of clay. He's shitting clay pigeons today. Get off the road before we have crossed. Or you like to get your rear end tossed. Gonna be a tight run here tonight. Get off the road. Get off the road.
Se non sbaglio era pure il pezzo di Lambretta, se ti ricordi, no? Pezzo,
esatto,
del 79-1980,
che era una cover, a sua volta una cover ska, insomma, vecchia degli anni 60.
Esattamente, è tutto là. Però tutto non ho mai capito che significa Poison Ivy. Poi qua c'è un famoso ristorante che si chiama The Ivy.
Costoso pure, sì, tutte le celebrities. Sì.
Tu ci andavi, io lo so.
No, non sono mai andato, no, perché era troppo radical chic, devo dire la verità, anche nel mio periodo di grande spolvero, no.
Te lo saresti meritato comunque.
Grazie, grazie, ma ci inviteranno una di queste, no?
Ci portiamo pure il cappello Barberis, così ce l'hanno entrato, tanto ormai è stato riabilitato. In effetti parlavo di questa situazione completamente opposta, non tanto glamour appunto, due gang, la 150 e la 67, 150 e 67. È da qui che nasce la prima rivelata gangs, credo, ed è quel di Brixton. Poi queste gangs hanno pure degli strumenti musicali, oltre che le armi con cui si nutrono quotidianamente. E quindi la rivalità diventa un beef anche musicale, che però poi si tramuta in un beef che poi diventa violento, con uccisioni da da entrambe le parti. Entrambi i gruppi iniziano a vestire comunque nello stesso modo, e i rappers non sono altro che la proiezione, insomma, a livello visivo, culturale, se poi di cultura, ma certo che sì, si può parlare. E questa sorta di fermento tra gruppi, bande, rivalità viene così chiamato come UK Drill, ed è poi qualcosa che poi spazia dall'altra parte dell'oceano, perché mi sembra poi che c'è anche il Chicago Drill, e quindi un UK Drill si definisce questa situazione, questa sorta di beef tra vari gruppi che poi si estenderà, insomma, adesso vediamo che a Londra ci sono decine e decine e decine di gruppi che si autodefiniscono o comunque vengono nominati come, conosciuti come Rodmans, che io pensavo fossero Rodmans, pensavo che fossero quelli che lavoravano per strada, no? Tipo, ne so, che rifanno l'asfalto stradale, invece niente di tutto ciò. Li vedi, stanno tutti quanti con North Face, tutti vestiti di nero, cappucci, eccetera, eccetera. E in effetti, in Shoreditch, che è uno dei quartieri più trendy del momento, ci sono tantissimi gruppi rap che ogni giorno arrivano e fanno video su video su video. La cosa interessante, ma anche drammatica, è stato l'aumento dei fights in base all'appartenenza, quindi non più tanto all'appartenenza quella culturale. Rivediamo, se andiamo sui grossi schieramenti degli anni 60 e 70, c'erano, cioè, appunto dei gruppi contrapposti che erano completamente legati a situazioni musicali e culturali differenti, quali appunto Mods e Rockers. Qua invece sono tutti quanti vestiti allo stesso modo, ma c'erano delle faide interne, poi legate semplicemente al controllo del territorio, quindi probabilmente anche a quello degli stupefacenti, ma non solo, è più che altro un controllo del territorio legato alla propria estetica di appartenenza e a quelli che sono i codici postali, quindi tra postcode. La cosa è diventata talmente eccessiva che addirittura in certi contesti la polizia ha vietato addirittura le lyrics che avessero nominato codici postali, e soprattutto altri messaggi che preludevano poi a degli attacchi, che poi attacchi che si trasformano poi in uccisioni. Queste cose vengono poi codificate, pubblicizzate, trasmesse, codici che noi nemmeno capiamo, insomma, che però tra loro vengono molto conosciuti. Il fenomeno dei Rodman, insomma, è abbastanza ampliato, anche perché poi ha avuto questa sorta di catapulta basata appunto su quello che è stato il successo dei musicisti legati al fenomeno. Uno dei tali addirittura era stato arrestato, poi rilasciato, ed gli era stato anche proibito di continuare a cantare queste canzoni, per cui che ha fatto? Ha cambiato nome e si è ripresentato facendo dei video con una maschera in faccia, per cui per anni non è stato più beccato, ha continuato, insomma, a prepararsi in questo modo qua. Quindi il fenomeno del Rodman è quello che praticamente eredita quello che era il tramonto dei Chaps, e li ripropone in maniera più brillante, tra virgolette, più accettato, a tal punto che anche un certo tipo di indumenti, un certo tipo di utilizzo viene fatto proprio anche da classi politiche di cui non ci aspetteremmo proprio, cioè non è che voglio fare il paragone, però per esempio in un video, per esempio, si vede Ricky Sunak addirittura che si presenta in televisione con hoodie addosso, e quindi diciamo che sdogana anche l'utilizzo di un indumento che invece era stato utilizzato per altri motivi. E parlando sempre di politici, c'è addirittura un video di Cameron, non so se lo ricordi, David Cameron, in cui c'è Cameron stesso che addirittura sembra quasi giustificare l'utilizzo dell'hoodie, o almeno la parola hoodie, con la quale poi venivano definiti tra l'altro i Chaps, tra virgolette, proprio perché appunto l'utilizzo del cappuccio, della felpa, dello sweater, e quindi viene definito dallo stesso Cameron una sorta di indumento che non vuole soltanto essere offensivo, ma più che altro difensivo. Fa tutto un discorso abbastanza strano, ho visto la presentazione su YouTube, insomma, anni e anni fa, una cosa abbastanza interessante, soprattutto perché scardinò completamente qualsiasi tipo di approccio, no? Cioè un politico che parla quasi a difesa di queste generazioni che erano comunque quasi in guerra con quella che era la società ufficiale, diciamo, britannica. E appunto personaggi appunto della politica, non soltanto, insomma, che ho nominato prima, iniziano ad utilizzare una sorta indumenti che normalmente sarebbero stati appannaggio di persone che non avevamo mai visto insomma, in certi contesti.
Anche un po' ruffiani, dai, diciamolo poi.
Sì, probabilmente forse c'è pure un occhio al fatto Cameron. Di voler far vedere che non c'è questo taglio generazionale, e forse anche quello, insomma. Comunque non è soltanto nella classe politica che vediamo questo cambio di look, ma anche in quello che è appunto la società, insomma, legata all'arte, allo spettacolo, eccetera, eccetera. Soprattutto in virtù del fatto che molte di queste generazioni musicisti che verranno successivamente poi appunto continuano ad avere questi capi molto interessanti, e il loro look è un look che comunque può andare bene su tutto. Cioè, mentre il Chubb era uno che si auto escludeva dalla società amplificando quelle che erano le proprie peculiarità, appunto l'utilizzo di questi indumenti che erano quasi un po' posticci, grossolani, brutti, comunque invece viene utilizzato anche nella cultura rap, se vogliamo, in una maniera più, diciamo, più interessante, più più stylish, ecco, potremmo dire, in questo modo qua. Poi chiaramente non sono tutte rose, perché appunto se andiamo poi a fare un salto appunto da Londra e torniamo con quel di Manchester, vediamo che poi l'uso del colore, l'uso di un certo tipo di vestiti poi diventa di nuovo predominio di generazioni, insomma, che tanto brillanti non sono, e rimaniamo qui al fenomeno di Discalvis.
Esatto. Bene, bene, bene. Dai, ne mettiamo un'altra e poi chiudiamo questo discorso molto articoleto, vero o no? Cosa ci abbiamo qua? Non mi ricordo. Ah, bravissimi, bravissimi. Gruppo svedese, attenzione. E qui il principe ne sa, perché insomma bazzicava quei fiordi. Questo è il gruppo di Stoccolma. Stoccolma, fondato nel 2015, quindi giovani, giovani, ogni tanto anche noi ci produciamo. E sono i Viagra Boys, o i Viagra Boys se preferite, già messi tra l'altro, perché insomma sono abbastanza conosciuti e apprezzati dalla nostra redazione. E qui ci propongo un pezzo di pochi anni fa, 2 o 3 anni fa, che si chiama Ain't Nice. Viagra Boys.
You can have me if you want me. All I need is a little strength.
Eccoci di nuovo, bravi, bravi, i viagroni. Allora, sì, interessante questa cosa. Tra l'altro la trasformazione da Chad, o la differenza tra da Chad e Rodman è interessante. Va detto anche che all'inizio c'è anche Chad, quella è un'altra cosa che identifica, è un termine più americano che identifica un maschio alfa coi soldi, palestrato, biondo, che ha anche un certo successo con le donne. Diciamo, è il principale avversario, se ho ben capito, degli incel, che sono quelli che proprio non ce la fanno, non la vedono mai, vorrebbero sposarsi ma non la trovano, insomma, gente da triste destino. Comunque, no, invece noi siamo
a metà tra i due, io mi sento a metà tra i due, c'è un po' l'uno e un po' l'altro.
Perché tu, perché incontri, però incontri solo, insomma,
ex biondo palestrato senza una lira, sfigatissimo.
Lasciamo stare. Pardon. Stavo dicendo, i Chavs all'inizio erano identificati soprattutto con il sottoproletariato bianco, no? Tant'è che il nostro fantasiosissimo il nostro fantasistica grafico ha preso una foto di Neil Butch Peace, mi sembra che si chiami, che è un comico che aveva fatto la macchietta sui Chavs, appunto, come un po' come quello di Drive-In, il paninaro, ti ricordi?
Lui ha fatto.
Brush Peace. Poi c'era anche, vabbè, non è tanto Chav questo, ma io mi ricordo anche Al Murray, non so se te lo ricordi, è il Pub Landlord, The Pub Landlord, che faceva il landlord classico bianco, maschione, etero, padrone di un pub, che era proprio il classico inglesotto, però della
più working class. Cockney, diciamo,
era Cockney working class, non ancora Chav, però insomma, il finale è quello. E venivano presi per il culo, senza che nessuno dicesse niente, alla fine un gruppo etnico di gente, insomma, sfavorizzata, no? Senza soldi, senza istruzione, e nessuno diceva niente. Cioè, anche lì si è cominciato a fare una specie di discriminazione al contrario, che cioè, uno faceva prendeva in giro magari un gruppo etnico che non fosse stato appunto quello là, che all'inizio era Richards, ci sarebbero state ben altre reazioni e ben altri articoli, indignazioni a livello di media. Che dire, poi ci sono anche i townies sono diciamo quelli che vengono dalle città, è una via al contrario, sono quelli che vengono magari per ragioni economiche, si spostano nei sobborghi dalle città. Londra è circondata da tantissimi sobborghi, quindi pendolarismo estremo, eccetera. Quindi sono i townies, che sono comunque magari dei proletari o comunque della gente identificata come Chavs, che si trova a vivere in sobborghi e formano chiaramente le loro piccole gangs. Questo collegato anche a un fenomeno ormai più che decennale che c'è nei sobborghi di Londra, che sono le famose county lines, che sono i collegamenti, diciamo, lo spaccio a livello in tempo reale, quindi usando app di comunicazione più o meno criptate, eccetera. Ci sono dei contatti che avvengono per supplire droghe pesanti, droghe di ogni tipo, dalle zone di Londra, insomma, un po' più fornite, ai sobborghi o anche ai paesini da un'ora, due ore da Londra, e questo anche grazie a questo fenomeno. È vero o no? Che dire? Siamo quasi in conclusione, caro Principe, se ci vuoi dire...
Certo, ci abbiamo ancora qualcosa da dire riguardo a quello che è il fenomeno invece scozzese, no? Cioè, in effetti quello che io amo era un po' quello che... un piccolo excursus in quel di Glasgow, andiamo sulla Scozia. Glasgow è una città che aveva un grande livello di knife crime, insomma, in Inghilterra pure non si spezza, insomma, quello di Londra purtroppo ogni giorno, ancora oggi, ci sono dei giovani che vengono uccisi, ma tra l'altro le cronache non danno tanto risalto come accadrebbe in Italia. Cioè, se tu leggi i giornali locali, o almeno le news locali, se ne parla tantissimo, ma sui cronache nazionali nulla, cosa invece che in Italia sarebbe molto più amplificato. Quindi qui a Londra ne succedono tante, ma non si sa, probabilmente per evitare che poi ci siano fenomeni di emulazione, eccetera, perché realmente sono decine e decine le situazioni che avvengono quotidianamente. Lo stesso dicasi per Glasgow, dove per fortuna la situazione è un po' migliorata negli ultimi decenni, ma negli anni, addirittura nei primi del Novecento, la situazione è abbastanza pesante. Questo bellissimo film che è uscito, mi pare una decina d'anni fa, se non sbaglio, o anche forse prima, si chiama Ned, non-educated delinquents, che tratta appunto di questi gruppi di giovani così ribelli, un po' fuori dalla società, che appunto erano presenti nell'allora council houses, e c'era un look comunque molto interessante, soprattutto perché poi è legato a quello dell'epoca, quindi capelli un po' lunghetti, con la riga in mezzo, usando una sorta di liquido, sì, una sorta di brillantina, però col petrolio, insomma, per esempio, ovviamente non si sapeva bene che ci si metteva in testa, e un po' come i vaccini, insomma, no? Quindi sigaretta sul lato dell'orecchio, alla muratora, avremmo detto in Italia, fularini bianchi, cappottoni lunghi dove spesso si mettevano delle armi, no? Addirittura lunghi macete, era un po' il costume dell'epoca. La parola Nets definisce questo gruppo di persone che sono un po' quelli precedenti a quelli che sono poi i Teddy Boys. Viene poi definito su un giornale, ho letto, i Teddy Boys comunque erano meno violenti perché avevano più paura di sporcarsi i vestiti, perché erano troppo cool rispetto a quello che era il fenomeno appunto dei Nets, erano un po' più semplici. Parliamo degli anni 30, insomma, i Teddy Boys nasceranno insomma intorno ai probabilmente agli anni 50 in Inghilterra, ed è tra l'altro Teddy Boy veste appunto con questi grandi overcoat, questi grandi giacconi, no? Proprio dal chi era? Il principe Edward, no? Quindi c'è questa sorta di look, diciamo, basato su quello che è la tradizione culturale e di costume inglese. Il termine nerd comunque viene comunque continuato ad usare anche oggi, nonostante poi sia cambiato tutto, ma non soltanto per il termine nerd descrive quel gruppo dell'epoca che appunto viene definito estremamente in quel modo, guardate il film che è molto interessante, ma anche in generale tutto il resto, poi quello che si è tramutato in fenomeno poi musicale e culturale, anche insomma interessante quello che ricordiamo pure noi negli anni 80, ovvero i cosiddetti alternatives, che vengono poi chiamati goths, quindi gothics, o moshers. Tra l'altro è interessante perché vi ricordate, insomma, quello che noi chiamiamo in Italia come pogo, il mosh in effetti è quel ballo in cui ci si spinge tutti quanti, quindi i moshers sono quelli che vengono chiamati appunto, che fanno pogo, se vogliamo. E poi ci sono anche altri piccoli sottogruppi che generalmente venivano definiti come sports o schoolies, quindi persone che erano comunque intorno al fenomeno del rugby oppure il football, e che appunto vestivano abiti sportivi e che magari poi trascendevano essendo parte di alcune gang, sempre a livello giovanile. Poi gli schoolies, che probabilmente non erano interessati molto agli sport, ma erano più interessati alla cultura musicale, quindi suonavano strumenti. Quindi tanti modi di definire le nuove generazioni. Abbiamo fatto un piccolo excursus, chiaramente non è profondo, è soltanto così un'anticipazione all'acqua di rose, come si direbbe, però spero che vi sia piaciuta la trasmissione, perché parla di fenomeni insomma che sono un po' distanti dall'Italia, ma non tanto, perché poi quello che vediamo nella cultura rom, purtroppo devo dire, si nota molto spesso pure dalle parti nostre, cioè ovvero nostre non qui in Gran Bretagna, ma lì in Italia.
Esatto, bene, sì, dai, il tempo è volato, e vi lasciamo con l'ultimo, aspetta, devo dire qualcosa? No, dai, direi che hai detto tutto, job, tags, tutti sinonimi, alcuni si usano, altri no, a sproposito, comunque dai, abbiamo dato un'infarinatura, la prossima direi di fare, ascolta perché mi è venuto in mente adesso, facciamo Er Cavaliere Nero, The Black Prince, bella storia, è un po' che non facciamo. Esatto, il Principe Nero, The Black Knight anche. E quindi devi far quello, un bel polpettone storico di quelli che piacciono a noi.
Ho pure il mantello, quindi va benissimo, siamo pronti. Esatto. Cavallo.
Esatto. Beh, ce n'hai due d'acciaio, è vero o no?
C'ho il somaro.
Bene, salutiamo quindi tutto il nostro amato pubblico, saluto il principe, saluto Alessandra, vi lascio con un brano che vi annuncio già, così non ci penso più, manco mi ricordo. Ah sì, adesso un grande un altro brano, Chav. Questo è Vitalik, DJ francese, noi abbiamo un debole per la dolce Francia, è un pezzo che si chiama, molti lo conoscono già, così dai, My Friend Dario, prego. Ciao Principe, ciao Alessandra e ci vediamo alla prossima col Cavaliere Nero. Ciao.
Allora, un grande saluto da parte nostra. Usciamo dalle canzoni state perché non ce la facciamo più, stiamo soffocando. Cavaliere Nero, sì, ben venga, ed è quello vero, non quello della radio famosa che si sente in Italia, insomma, la nostra concorrenza principale ultimamente. Quindi The Black Knight su questi schermi la prossima settimana.
London calling.
London?
Yes, London.
you know, fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, merry fucking Poppins, London.